migliaia di italiani questa mattina si sono svegliati in un paese migliore.
Vedete, qua sono proprio due culture che si confrontano. Cioè, da un lato direi la cultura della libertà e della vita, e dall'altro la cultura dello statalismo e in questo caso della morte.
Io faccio l'indipendenza della Padania con una serie di capannoni con scritto affittasi e vendesi, non è una gran soddisfazione.
Il sabato del villaggio. In studio Gianluca Fabi.
Se l'Unione Europea su una proposta seria come questa ci ride in faccia, beh, allora il problema è un problema serio. Mentre se ci ride in faccia quando gli diciamo che si devono prendere i nostri immigrati clandestini, io capisco, francamente, quello che dicono le altre nazioni dell'Unione Europea.
Porto avanti quella che è sempre stata la linea del movimento. Noi vogliamo cambiare questa Europa, vogliamo cambiare l'Italia.
Allora, prima di tutto il paese. Quindi, la prima cosa che noi dobbiamo dire all'Europa, ai mercati, al mondo, agli italiani, è quando si vota,
Allora ci siamo, questo è il sabato del villaggio, il villaggio della politica, è qui su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Abbiamo due appuntamenti durante la settimana, l'Italia se desta dalle 8 del mattino alle 10.30, poi ho scelto Cusano dentro la notizia, dove Daniel Moretti dalle 13 alle 14 fa un po' il punto della situazione con interviste e approfondimenti, la politica cittadina, la politica romana con Emanuela Valente dalle 17 alle 18. Questo dal lunedì al venerdì, poi eccoci qui nel fine settimana, il sabato del villaggio. Non sarete mica stanchi della politica, dai, non dovete esserlo, anzi questa è l'occasione, visto che siamo un po' tutti più rilassati, perché in fondo questo ci trasmette il weekend, per fare un po' delle riflessioni anche, come dire, importanti su questa politica che è fatta di tante parole, di tante chiacchiere, lo capisco, però noi vi invitiamo a seguirci perché diciamo che le nostre chiacchiere fanno sempre notizia, come avrete notato tutti i siti, anche questa settimana è stata veramente ricca e soddisfacente per noi, perché le agenzie di stampa, i siti internet di informazione hanno ascoltato Radio Cusano Campus, hanno ripreso tutto quello che è accaduto dal punto di vista delle dichiarazioni dei politici. In particolar modo possiamo dire che ci sono stati due protagonisti questa settimana che abbiamo voluto ospitare, perché questa è stata la settimana del reddito di cittadinanza. È insomma un fatto molto importante, e l'importanza del reddito di cittadinanza, al di là poi ovviamente di capire se sarà efficace, non sarà efficace, se i furbetti riusciranno a metterci le mani sopra, se anche chi non ne ha diritto, chi lavora in nero, usufruirà di questo reddito di cittadinanza, sta di fatto che è una legge dello Stato. Sono partiti, come dire, anche le richieste presso gli uffici postali, e allora noi abbiamo voluto bussare alla porta di un grande leader del passato della sinistra, un personaggio insomma con un certo spessore intellettuale. Vi facciamo ascoltare questa intervista a Fausto Bertinotti.
Il sabato del villaggio.
Sentiamo se è un giorno importante questo del reddito di cittadinanza introdotto in Italia anche per chi ha guidato il Partito della Rifondazione Comunista dal 94 al 2006, è stato presidente della Camera dei Deputati dal 2006 al 2008 ed è sicuramente ancora un punto di riferimento intellettuale e politico per la sinistra italiana. Saluto Fausto Bertinotti, presidente. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno. Grazie per il vostro invito e per le parole cortesi, anche sgirate. Grazie.
No, ma io credo che ogni volta che si evochi il suo nome comunque ci sia, come dire, sempre un sussulto di memoria passata e presente.
Grazie,
rispetto al suo contributo intellettuale, no? Quella che è una cultura generale che poi va anche al di là della questione sinistra o destra. Senta, anche per lei è un giorno, come dire, importante, ripeto, nell'accezione neutra del termine, questo giorno del reddito di cittadinanza. Lei che valutazioni ha fatto, Bertinotti?
Come sempre il termine importante, diciamo, ha delle gradazioni molto diverse. Può avere, si usa il termine importante per un giorno che ha liberato il paese da un'oppressione, è importante quando nasce un buon provvedimento, o importante quando semplicemente due si sposano, è importante per
certo.
Loro. Quindi indubbiamente, il passaggio con il quale la discussione, l'evocazione del termine del reddito di cittadinanza è stato fin qui andato, si trasforma in un atto impegnativo è importante, indubbiamente. Oh, bisognerà tuttavia ricordare che noi non stiamo parlando, le parole qui traducono i fatti, sì, tradiscono i fatti, e non stiamo parlando di un reddito di cittadinanza, ma stiamo invece parlando di una misura interessante, che va discussa, approfondita e valutata attentamente, che con la quale si tenta di indurre la possibilità di attivare circuiti lavorativi per chi non ne ha, oppure di produrre un elemento di assistenza, la parola non è affatto maledetta, per chi ne ha bisogno. Il reddito di cittadinanza è tutt'altra cosa. Se per chi ne volesse, diciamo, avere conto, può andare semplicemente all'elaborazione forse più sistematica che in Italia abbiamo avuto con Luciano Gallino, sì, quando se ne occupò in maniera approfondita e organica. Insomma, per chi ci ascolta, il reddito di cittadinanza è un reddito incondizionato dato a tutte le persone, indipendentemente dalla loro condizione sociale e dal loro reddito, da una certa età in avanti. Questo è il reddito. Il reddito si chiama appunto incondizionato per questo, è un reddito di cittadinanza, questa cosa non è affatto una pazzia. Ho visto che uno degli ultimi candidati alle primarie statunitensi, sì, di cui si parla come un candidato alle presidenziali, per quanto minore, ha avanzato questa proposta di dare a tutte le persone che vivono, non che hanno, negli Stati Uniti d'America, sopra i 18 anni, un reddito mensile. Perché questa idea del reddito di cittadinanza non è una pazzia? Per due ragioni sostanziali.
Sì.
La prima che siamo di fronte ad un periodo in cui è immaginabile, vogliamo chiamarla così, una disoccupazione tecnologica di massa.
Sì.
Cioè siamo in un periodo storico in cui la grande idea della piena occupazione, del pieno impiego, pare non essere realizzabile, e dunque bisogna trovare un modo affinché coloro a cui la società nega un diritto fondamentale come quello del lavoro abbiano la possibilità di vivere. La seconda ragione è che però un qualche lavoro in questa nuova società la facciamo tutti, cioè non viene riconosciuto, non viene tantomeno retribuito, ma lo facciamo tutti. Che so io, se noi prendiamo un biglietto del treno, un tempo il biglietto veniva erogato da un dipendente delle, sì, Ferrovie dello Stato, che era retribuito. Oggi lo facciamo noi online e non siamo retribuiti. Moltiplichi per 1000 queste attività e avrà un lavoro sociale, un reddito sociale non retribuito. Terza ragione ancora per poter parlare di un reddito incondizionato è che questo costituisce una possibilità di integrazione di altri lavori, non nega altri lavori, che molto spesso sono diventati saltuari, occasionali,
sì,
e in qualche modo, diciamo così, sopperisce a una crisi di civiltà del lavoro prodotta da questo capitalismo finanziario.
Certo.
Di questo modello non si tratta. Noi stiamo invece parlando di un intervento, ripeto, che muove sui due lati, sul lato dell'assistenza e sul lato del lavoro, come molti studiosi hanno detto, con, sì, un rischio di più di una contraddizione. Primo. Secondo, non è la prima volta che si lavora su questo terreno. Adesso per lo dico un po' sorridendo, ovviamente,
sì, certo,
altrimenti ci si prende troppo sul serio. Beh, ma ci avevamo provato anche noi. Lei prima ha citato il periodo in cui sono stato segretario di Rifondazione Comunista. In quel periodo ottenemmo dalla regione Campania,
sì,
dopo una mobilitazione, l'avvio per un periodo transitorio di una cosa che anche noi chiamiamo un po' pomposamente reddito di cittadinanza, e che comunque era una cosa simile a quella di cui si discute oggi, senza i condizionamenti della medesima, soprattutto per disoccupati. E ancora, come si dice spesso, nelle misure precedenti, i governi precedenti, seppure in misura molto, molto più modesta, misure di questo genere erano state avviate. Come lei sa, in ogni paese europeo misure di questo genere esistono. Dunque, giorno importante è da guardare senza puzza sotto il naso.
Senza puzza sotto. Perché c'è invece un po' di puzza sotto il naso a volte che si coglie anche dalle parti del centro-sinistra, Berti, Presidente?
Sì. Ma guardi, perché da un lato perché effettivamente il rapporto tra l'enfasi della proposta e il pasticcio concreto della medesima in qualche, ma adesso guardi, per parlare di persone molto serie, ho letto ancora ieri un articolo della Saracene,
Chiara Saracene,
che è un'esperta di materia da tutti riconosciuta, e la valanga di critiche pure guardi, con una critica al PD di non avere un atteggiamento, come si può dire, interlocutorio con questa misura, quindi veniva da una posizione che richiedeva il dialogo con questa posizione, però la critica era diffusissima, quindi c'è questo elemento, la contraddizione tra l'enfasi del reddito di cittadinanza e la contraddittorietà di cui è rivestita la misura concreta che si può dare. L'altra ragione però vorrei dire, c'è una parte della sinistra che considera il reddito di cittadinanza una alternativa al diritto al lavoro, cioè la considera un ripiego malato e fuorviante rispetto al tema fondamentale del lavoro. Considero questa posizione sbagliata, perché, ripeto, non tiene conto, secondo me naturalmente, del periodo storico che stiamo vivendo e del rapporto oggi esistente tra la società, l'economia e il lavoro. Quindi io penso che bisognerebbe avere un atteggiamento critico ma positivo. Vale, io appartengo a una scuola, che è quella sindacale, aperte virgolette, pochi maledetti ma subito, chiuse virgolette, che quando quindi si tratta di...
Lo ricordo questo slogan per i lavori socialmente utili, se non sbaglio.
Perfetto, proprio così, che quando si tratta di soldi o impegno nei confronti della povertà o della disoccupazione, bisogna sempre avere un atteggiamento, diciamo, che considera la necessità. Poi critichi, ma considera la necessità, cioè avere un intervento attivo sul fenomeno piuttosto che invece negarne l'esigenza.
No, la necessità che a volte poi si trasforma in una critica ancora più sprezzante, che diventa quella che il reddito di cittadinanza finirà nelle tasche dei fannulloni, la teoria del divano, no?
Beh, oggi c'è un titolo.
Questa è una tesi orribile, francamente, per me è orribile, perché insomma, non considera il disagio, la sofferenza della povertà e della disoccupazione, e addirittura rovescia il rapporto tra causa e effetto, cioè con il fannullone indica una propensione di una parte della popolazione a non lavorare, quando a quella parte della popolazione prevalentemente viene negato l'accesso al lavoro. Adesso non scherziamo, quando tu hai una disoccupazione giovanile che si aggira attorno al 40%, sei di fronte ad un problema di società enorme, gigantesco. In una condizione come questa, parlare di fannulloni vuol dire proprio stare fuori del dramma del lavoro del nostro tempo.
Presidente, cosa pensa invece quella parte dell'imprenditoria, perché non tutta ovviamente, che ha criticato il reddito di cittadinanza sottolineando che è troppo alto e troppo vicino allo stipendio medio dei lavoratori?
Qui la risposta è troppo facile, è che è troppo basso il reddito dei lavoratori, è scandalosamente basso il reddito dei lavoratori. Intanto tenga conto di una cosa, insisto, queste integrazioni pubbliche al reddito sono diventate una necessità perché è successo un fatto a cui nessuno era abituato, che la povertà si annidasse anche nel lavoro. Nel ciclo economico precedente, quello keynesiano, diciamo, fordista, chiamiamolo come vogliamo, quello insomma dei 30 anni gloriosi, lavoro e povertà erano termini incompatibili. Il lavoro scacciava la povertà dalla condizione di vita di coloro che vi accedeva. Ora invece è così vero che gli americani hanno, nella scuola anglosassone, ha usato un termine per definire il lavoro povero, tanto è diffuso e noi lo conosciamo. Oggi il lavoro precario comporta una condizione per cui spesso la povertà si annida nel lavoro medesimo e quindi in molti paesi europei si è dovuta trovare la soluzione parziale, ma soluzione parziale di...
Un attimo che la stiamo perdendo, Presidente, l'abbiamo sentito un attimo male.
Ecco, ok, ok, no, perfetto.
Di integrarla con un reddito, sì, con un reddito pubblico. Pensi per esempio a Santa Credicasse Germania, il Land interviene a integrare il lavoro povero dei giovani berlinesi con un reddito che consente di mettere a profitto la possibilità di pagarsi l'affitto, di pagare altre spese, insomma, grosso modo, per essere davvero a spanne, a redditi da lavoro da 450-500 euro mensili se ne aggiungono 450-400 da parte del Land, così che il reddito diventa una condizione vivibile, bassa ma vivibile.
Sì, certo,
il problema è che c'è stata una rivincita del capitale sul lavoro, sul salario, negli ultimi 25 anni, che è stata impressionante. Si guardino le statistiche che dicono quanto è stato spostato il reddito dal lavoro al capitale negli ultimi 25 anni e si avrà la misura dell'impoverimento drammatico del lavoro dipendente. E dunque l'osservazione degli industriali va proprio rovesciata, quasi ormai per moltissimi commentatori sono dell'opinione che i salari debbano essere aumentati. Anzi, in genere viene fatto da un paese nei confronti dei lavoratori dell'altro paese. Lei ricorderà benissimo che negli ultimi mesi abbiamo assistito a un crescendo di domanda alla Germania di aumentare le retribuzioni di lavoro.
Per
poter poi aumentare i consumi interni,
c'è una crescita poi dell'economia. Chiaro che
ridurre la propensione all'esportazione.
L'imprenditore dice: questa è una fase difficile, di bassa crescita, di economia bloccata. Io non ce la faccio a dare di più. I contratti pesano. Questa poi è materia sua che conosce bene anche per la lunga attività sindacale svolta. A me un contratto da 1000 euro, 1200 euro nette in busta paga mi costano quasi 3000 euro.
Non esageriamo.
Vabbè, insomma, 2004 il doppio, insomma.
Sì, ecco
il doppio, 2004, e quindi diciamo, vabbè, lì
insomma, però non si può trascurare il fatto, per esempio, che l'intero costo del lavoro per unità di prodotto in Italia è nettamente inferiore a quello della Germania. E la Germania è la principale paziente.
Ma la differenza non c'è nelle due economie, che una è più forte e l'altra è più debole.
Perfetto. Dunque,
lei lo mette in rapporto proprio alla dinamica salariale.
Perfetto.
Cioè, ho capito. Quindi aumentano i consumi, aumenta l'economia. Certo,
aumenta l'economia ed è una frusta sulla produttività. Guarda, davvero, non c'è nessuna faziosità in quello perché spesso lo sono, ma non è qui, non sono per niente fazioso. Noi abbiamo una riduzione della crescita di produttività che è determinata anche dall'impigrimento delle politiche aziendali. La frusta salariale ha indotto per un ventennio le imprese a cercare l'incremento della medesima attraverso l'organizzazione del lavoro, le sue modificazioni, l'innovazione tecnologica, la ricerca scientifica, l'innovazione del prodotto. La possibilità invece di fare leva sul ventre del salario e premere sul ventre del salario ha impigrito molte aziende che hanno per questa via realizzato ugualmente una capacità di vendere i loro prodotti, di competere, ma appunto con una cosa che ha pagato tutta l'economia e anche le stesse imprese poi al fondo, tranne diciamo quelle di grande innovazione che stanno sulla sfera alta dell'innovazione tecnologica, ma lì come sappiamo in quei casi anche la questione salariale è diversa da quella di cui stiamo parlando.
Siamo con Fausto Bertinotti, ci avviamo alla conclusione di questa, di questo confronto, partendo proprio dal reddito di cittadinanza, poi la, diciamo, il discorso si è liberato verso altre questioni che ovviamente fanno parte, debbono far parte assolutamente di questo dibattito. Assolutamente rimane, insomma, la classica materia un po' sterile da talk show politico, dove uno dice sì e l'altro dice no. Senta Bertinotti, io ricordo un lavorare meno, lavorare tutti, a proposito. Beh, sì. Del lavoro sarebbe ancora, come dire, valido come ricetta? Assoluto, questa
sempre di più. Noi, bisognerebbe riaprire davvero. Io credo che l'ultima grande discussione sugli orari di lavoro risalga ormai a quasi 50 anni fa. Non so se chi non è in età avanzata ricorda l'elaborazione di un grande studioso francese, André Gorz,
sì.
Sulla possibilità di costruire delle specie delle banche delle ore per poter distribuire diversamente il rapporto tra il lavoro e la vita. Ora, è curioso che mentre proprio è stato scassato il modello del lavoro a tempo pieno e a vita, che è stato quello della civiltà industriale che abbiamo conosciuto, e questo modello, diciamo, che a cui si tendeva è stato scardinato fino alla proliferazione di mille forme di lavoro e mille forme di rapporto tra il lavoro e l'esistenza. Beh, mentre tutto questo è avvenuto, questa gigantesca rivoluzione, che però ha contenuto una pesante controriforma dal punto di vista sociale, per cui il lavoro ne è uscito molto penalizzato, non ci sia stata una discussione sugli orari di lavoro. E questo a me sembra veramente persino sconcertante. Per cui ogni volta se ne discute di un pezzetto, che so io, l'età pensionabile, la domenica lavorativa, un altro scampolo, e non si prova a fare invece una discussione di sistema sugli orari di lavoro.
Anche quota 100 è stato comunque un passo, non dico nella liberazione del tempo, però insomma in questo senso.
Ma vedi come siamo sempre dentro l'elemento episodico
circoscritto,
che per essere episodico poi favorisce qualcuno e danneggia altri, perché non c'è un'organicità di ragionamento.
Ho capito.
Allora, lei pensa a questo solo fatto: noi non abbiamo neppure fatto un ragionamento fino in fondo sulla diversità rispetto all'età pensionabile delle diverse vite lavorative. In altre parole, noi ancora ragioniamo con l'orologio della data di nascita, ma noi non siamo diversi solo per la data di nascita, ma soprattutto per come abbiamo vissuti dalla data di nascita ad oggi rispetto al lavoro. Ancora l'altro giorno guardavo una statistica da cui si evince che certe parti della popolazione hanno un'attesa di vita 5-6 anni inferiore delle altre, tra questi gli operai, tra questi. Allora, come diavolo si fa a non pensare che invece o oltre, come vuole lei, che quota 100, bisognerebbe fare delle quote che riguardano le diverse vite lavorative, per cui un professore universitario ha un'attesa diversa di vita rispetto a un lavoratore edile, e dunque il lavoratore edile dovrebbe pensare ad una andata in pensione in ben altra età rispetto al professore universitario. Ma questa è la discussione, cioè è una discussione impellente. Come si fa a non pensare che in pensione non ci andrà mai il lavoratore dell'Amazon, e i lavoratori dell'Amazon oggi sono N, che sono in crescita, sono tanta parte della popolazione lavorativa giovanile. Il tempo della discussione sulla qualità del lavoro e la sua riconoscibilità sociale è un tempo che sembra purtroppo alle nostre spalle, andrebbe recuperato.
Presidente, prego, concluda.
No, era solo questo. Per cui lavorare il tempo e lavorare tutti, mutate mutandis, è altro che si andrebbe recuperato. Pensi alla coppia reddito di cittadinanza, modifica degli orari di lavoro, come potrebbero chiudere una tenaglia sulla condizione ormai così disgraziata di lavoro e aprirla invece ad un futuro più accettabile e persino più più interessante, più affascinante.
È un suggerimento, vediamo se viene, colto. Vorrei fare, diciamo, un po' di storia politica proprio in conclusione con lei, no? Perché lei l'ha attraversata, ma sempre ovviamente rapportando all'attualità. Andiamo sul politico puro. Lei ha fatto parte della grande stagione dell'Ulivo, del centrosinistra, quello di Prodi, eccetera, eccetera. Lei vede in Zingaretti, come dire, una, non dico una luce in fondo al tunnel, una scintilla, ma insomma un senso politico-culturale che potrebbe ricostruire quella che, al di là di come sono andate poi le vicende, comunque ha rappresentato un momento importante per il centrosinistra nella storia politica di questo paese? Zingaretti potrebbe esserne un nuovo fautore, secondo lei?
Guardi, io rispetto, ma davvero non è un modo di dire,
no, prego, molto prego.
Zingaretti, ma non credo nelle magnifiche sorti progressive del centrosinistra.
Okay.
Quella stagione è una stagione chiusa e ormai lontana. Tra l'altro il centrosinistra ha avuto una fase, diciamo, che ha suscitato grandi attese,
sì.
Ma poi vorrei ricordare che il centrosinistra al governo di pressoché tutti i paesi europei, c'è stata la fase, ricorderete,
sì,
in cui dall'Italia alla Spagna, alla Germania, alla Francia,
sì,
alla Gran Bretagna di Blair, tutti i paesi europei, pressoché tutti i paesi europei erano governati dal centrosinistra. In quel periodo il centrosinistra è stata la forma di governo adattativa alla globalizzazione capitalistica che si stava fermando. Cioè l'esperienza di centrosinistra in Europa è stata, io credo, la principale responsabile della crisi che si è consumata tra la sinistra e il popolo. E i provvedimenti di quei governi hanno aperto un solco drammatico nel rapporto con le popolazioni.
La genesi
lavorative.
Della contrapposizione tra elite e popolo, come viene declinata oggi, comincia
nel fatto che una parte importante di quella popolazione, del popolo di sinistra, si sente abbandonato da coloro che considerava i propri rappresentanti.
Dice, ma che fate, ci trattate così, proprio voi?
Proprio voi ci aumentate l'età pensionabile, proprio voi riducete i salari, proprio voi riducete i diritti dei lavoratori. Si ricordi solo in Italia, per fare una questione sola, sì, come cartina al tornasole, questa è la vicenda dell'articolo 18.
Beh, certo.
Allora, capisci che io penso che tutto ciò che accade,
che non a caso viene tolto da un esponente di centrosinistra,
esattamente, tutto ciò che accade oggi dovrebbe far pensare alla nascita di una nuova.
Berlusconi non ci ha mai neanche provato a togliere l'articolo 18.
No, ci ha provato.
Sì, ci ha provato, ma teoricamente.
Ci ha provato ed ha avuto contro la più grande manifestazione.
Sì, della CGIL. Sì, è
perché
vero.
Allora dopo non è successo, presidente?
Appunto, è per questo che chiedo a chi dice questo. Bisogna rifare il centrosinistra. Come bisogna rifare il centrosinistra? Bisogna trovare una nuova soggettività all'altezza di questa sfida e che parta dalla, proprio adesso lo dico in forma acuta, e che parta proprio dalla critica radicale all'esperienza del centrosinistra. Io penso, per esempio, che ciò che sta crescendo nella società, o sta crescendo, o si vive ovunque, sono movimenti che stanno oltre, ma oltre e contro la storia del centrosinistra. Si pensi a un fenomeno a cui io guardo con interesse, diversamente da tanta parte dei commenti, che sono i gilets jaunes in Francia, ma penso anche a una cosa come la manifestazione di Milano, ma anche alla partecipazione al voto sulle primarie che ha portato alla vittoria di Zingaretti. Secondo me non possono essere interpretate come la rinascita del centrosinistra, bensì come la nascita di nuove soggettività che si affacciano alla politica e che ancora non hanno rappresentanza. Guardi, la partecipazione sorprendente, davvero sorprendente, sì, alle primarie, perché è inutile dire, sì, ma erano, sì, 3 milioni, sì, sì, X anni fa, in mezzo c'è stata la devastazione di quella formazione politica, e secondo me, oltre all'impegno del partito, di ciò che resta, è stato il fatto che tanta gente che non ha niente a che vedere con il PD si è affacciata per un bisogno di protagonismo. è perché l'avversione a questo tipo di governo comincia a muovere parti della società civile, come si è visto nella straordinaria manifestazione di Milano, che non casualmente non è promossa da un partito, non è promossa da un'organizzazione storica, ma ha un riferimento nella vita della città. Quindi secondo me l'idea rifacciamo il centro-sinistra è un'idea mortifera per la sinistra.
Certo, da questo è l'auspicio di
la sintesi finale.
È interessante, è sempre questa. Interessante, io avrei veramente un milione di domande, ma le riserviamo per un altro appuntamento.
Per la settimana prossima.
No, settimana prossima no, lasciamolo stare per un po'. Intanto lo ringraziamo. Grazie
Presidente.
Attenzione.
No, grazie a lei Presidente.
E buona giornata a voi e a chi ci ascolta.
Buona giornata a lei.
Radio Cusano Campus. Cultura in FM. Il sabato del villaggio.
Il sabato del villaggio è qui su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Parliamo di politica. Prima Fausto Bertinotti con la sua prosa, la sua R moscia, è stato nostro ospite qui nella nostra radio e ci ha detto la sua su Radio Cittadinanza e anche su Zingaretti. Avete sentito, insomma, anche una piccola stoccata. Bisogna andare oltre il centro-sinistra. Zingaretti deve andare oltre il centro-sinistra. Quindi non guarda al passato, alla grande stagione dell'Ulivo Bertinotti per quanto riguarda il futuro della sua parte politica. C'è un'altra, come dire, faccia della medaglia del centro-sinistra che adesso vi raccontiamo, che è quella rappresentata da Carlo Calenda. Carlo Calenda, ospite di Radio Cusano Campus, abbiamo parlato con lui di tante cose, di economia, di quella che sarà la crescita o meno, i segnali adesso non sono incoraggianti, dell'economia italiana, ma siamo partiti anche con lui dal reddito di cittadinanza.
Il sabato del villaggio.
Allora io saluto e ringrazio per essere qui con noi l'ex ministro dello sviluppo, Partito Democratico, promotore del manifesto Siamo Europei, Carlo Calenda, ben trovato.
Buongiorno.
L'aspettavamo qua Calenda, però vabbè, sarà per un'altra volta.
Sono giornate concitate.
Lo so, ma avremo modo di rifarci. Però siamo,
prometto.
Siamo qui, grazie. Siamo qui al telefono e ci sono tanti, tanti temi. E partiamo da quello di più stretta attualità, che è questa vicenda del reddito di cittadinanza. In questo momento, mentre parliamo, ci sono persone che si stanno recando alla posta, stanno facendo la fila, stanno cercando la documentazione, eccetera, eccetera. Sappiamo, diciamo così, l'approccio critico del PD, il suo approccio critico anche in particolar modo. In un certo senso, però, si potrebbe, diciamo così, da un punto di vista di un'idea sociale, da un'idea di speranza, fare il tifo per questo provvedimento, perché funzioni, Calenda, o secondo lei non c'è speranza invece? Ecco, è incredibile.
Certo, quando
sembrava fatta apposta.
Fa una domanda veramente tremenda, infatti non l'ha aggredita.
Non l'ho aggredita, ecco.
No, vabbè,
no, ma secondo
viva
me
la telefonia.
Si è poggiato su.
Sai che una volta l'ho spento con l'orecchio una telefonata?
Sì.
Cioè, appoggiando con l'orecchio l'ho spento.
Cioè, l'orecchio dei
Non lo so, perché sono molto sensibili questi nuovi schermi.
Sembrava una gag. No,
me l'ha fatto attaccare, una cosa clamorosa, non mi era mai successo. Giusto qualche tempo fa.
Calenda,
alla parola reddito di cittadinanza è cambiato.
No, io ho temuto che non dovessi farle quella domanda, ho detto addio. No, sono stato offensivo.
Una persona democratica.
Lo so.
Un minimo se l'aspettava oggi, penso, un minimo.
Allora, no, figuriamoci, ma poi è un argomento importante.
Calenda, no, c'è speranza, c'è come dire, viene descritto il reddito per i poveri, insomma, che dice?
Allora, io dico questo, nell'ordine, massimo rispetto per le persone che vanno a chiedere questo reddito.
Sì.
Io personalmente penso che dare un supporto alle persone che sono in una condizione di povertà è una cosa decorosa, giusta e civile. Penso che il reddito di inclusione che noi abbiamo fatto è stato troppo piccolo e fatto troppo tardi, quindi su questo noi abbiamo una responsabilità. Avendo detto tutto questo, penso che per come è costruito il reddito di cittadinanza è sbagliato. Nel senso che ritengo che in un paese dove la vera emergenza sono i salari, fare un reddito di cittadinanza che in alcuni casi supera il salario delle persone che lo pagano, perché un operaio contribuisce a pagare il reddito di cittadinanza, è sbagliato. Ho detto spesso che l'emergenza sono i salari e soprattutto i salari bassi. La scorsa legislatura c'è stato un aumento per la prima volta da tanti anni dei salari bassi del 10% grazie alle famigerati 80 euro di cui nessuno parla più, che però hanno portato a un aumento molto significativo dei salari bassi. Bisogna proseguire sulla strada del taglio delle tasse ai salari. Allora si poteva fare un provvedimento più forte del REI, ma non così forte come il reddito di cittadinanza, e allo stesso tempo usare le risorse risparmiate per fare un taglio deciso alle tasse sui salari bassi. Questo è quello che avrei fatto.
Cosa ci potrebbe portare, diciamo, come controindicazione questa esperienza del reddito di cittadinanza? Cosa potrebbe accadere?
Beh, quello che accadrà con grande certezza è che per moltissime persone sarà più conveniente percepire il reddito di cittadinanza e magari cercare un lavoro in nero, piuttosto che andare a lavorare per uno stipendio che è sicuramente insufficiente. Ma ripeto, il problema è risolvere il tema dello stipendio insufficiente. Da questo punto di vista io, per esempio, sono molto favorevole all'introduzione di un salario minimo che faccia da paracadute, soprattutto laddove non c'è un contratto nazionale che garantisce un reddito, e ripeto, sono favorevole a un taglio di tasse deciso sui salari bassi. Questo credo che siano le vere priorità.
Su questa proposta Zingaretti però ha già risposto a Di Maio: non facciamo giochini, come a dire, non mi tirare per la giacca per questo provvedimento. Non l'ho capita di preciso la risposta di Zingaretti, poi la sto riportando, devo essere sincero. Però ecco, c'è stata questa apertura del Movimento 5 Stelle verso il nuovo segretario del PD su questa vicenda, Calenda?
Guardi, io penso questo: non si fa l'opposizione in modo ideologico. Il PD ha fatto una proposta per un salario minimo, il Movimento 5 Stelle ha riproposto la proposta sul salario minimo.
Sì, sono molto simili.
Non è che si può giocare qui.
Tutte e due fissano a 9 euro netti e 9 euro lordi la soglia di retribuzione oraria. Sì.
Ecco, allora io penso che questa cosa vada fatta, punto. Non me ne frega niente se la propone il Movimento 5 Stelle o l'ha proposta il PD. Se è giusta, l'ho fatta, punto. Fine della storia. E questo non vuol dire tendere la mano al Movimento 5 Stelle, ma vuol dire semplicemente fare le cose che sono giuste e non fare le cose che sono sbagliate. Quindi sì, parlerei non col Movimento 5 Stelle, ma col governo, e direi: bene, se voi fate il salario minimo fatto in questo modo, a queste condizioni, noi siamo pronti a votarlo. Fine della storia.
È uscito un comunicato stampa ieri dell'Istat a proposito poi di numeri per quanto riguarda i conti economici trimestrali, no? Perché poi c'è un quadro macroeconomico che lei ci insegna va assolutamente valutato. Una variazione acquisita per il 2019 pari a meno 0,1%, insomma confermata la recessione tecnica, eccetera eccetera. Di che cosa, di quale patologia sta soffrendo questo paese, Calenda?
Si sono fermati tutti gli investimenti. Questo non è solo effetto del ciclo economico, dell'economia che sta peggiorando in tutto il mondo, ma c'è una componente che è propria dell'Italia. Questa componente si può misurare facilmente ed è misurabile vedendo la differenza tra la crescita italiana e la crescita dell'eurozona, cioè della zona euro. La differenza era lo 0,8 nel 2017, si è allargata all'1,1 nel 2018, finirà secondo me all'1,3, 1,4 nel 2019. Quindi stiamo peggiorando al netto del ciclo economico. Questa responsabilità, questa parte di peggioramento è quella attribuibile al governo, l'altra è attribuibile al ciclo economico. E la ragione per cui questo è successo non è solo e tanto nei provvedimenti del governo, che sono in questo momento, diciamo, poco e niente, ma è attribuibile alla scarsa fiducia, tant'è che se voi vedete nel terzo trimestre del 2018 si sono piantati gli investimenti, perché gli italiani e le imprese hanno avuto paura e quindi si sono fermati. Aggiungo che oltre agli investimenti privati si stanno piantando quelli pubblici, perché si parla solo di TAV, ma faccio un esempio: la bretella tra Campo Gagliano e Sassuolo, da cui transita tutta la piastrella italiana, quel genio di Toninelli ha deciso di fare con il cantiere già perimetrato, quindi pronto a partire, ha deciso di fare la famigerata analisi costi-benefici. Quindi siamo di fronte a una follia, cioè si fermano gli investimenti nel momento in cui si entra in recessione, una cosa che è quasi inaudita e non si è mai vista.
Senta, dal lato dell'impresa che lei conosce bene anche per la sua attività professionale, manageriale che ha svolto in questi anni, si può fare autocritica? Perché io noto anche dai messaggi che ci arrivano dagli ascoltatori, no? Quando si toccano questi argomenti sia dal lato dell'impresa che dei lavoratori, c'è la tendenza a cercare, come dire, una forma di autocritica che possa arrivare dal mondo dell'impresa, al di là delle difficoltà che ci possono essere, no? Un messaggio che è arrivato oggi, il mantra delle aziende italiane è sempre stato: abbiamo fatto sempre così, manca l'innovazione. Questo tra l'altro è un giovane ascoltatore. È vero, c'è stato un immobilismo, una mancanza di idee, di capacità di guardare al futuro delle imprese italiane? Si può anche ripartire da questa autocritica, Calenda?
Ma secondo me è un po' come dire, come generalizzare, parlare di imprese italiane, come dire parlare di cittadini italiani, come se fossero una sola cosa.
Certo.
Le imprese italiane negli ultimi anni hanno investito più di quelle tedesche e quelle francesi grazie a un piano che si chiamava Impresa 4.0 e che dava potenti incentivi fiscali automatici solo alle aziende che investivano. Hanno fatto il record di export della storia italiana, e quindi questo vuol dire che una parte del sistema imprenditoriale ha funzionato. Questa è una parte del sistema. L'altra parte è una parte malata che funziona male, soprattutto perché ha dimensioni molto piccole, e quando le dimensioni sono piccole, quello che succede è che anche gli stipendi sono piccoli, perché se vedete la differenza di retribuzione tra le medie e grandi imprese e quelle piccole, capite che il problema del nanismo imprenditoriale italiano è un problema enorme. Allora non si può fare di tutta un'erba un fascio, ma quello che è importante è sostenere e dire con chiarezza che c'è una responsabilità di alcune imprese. Non è una categoria unica l'impresa italiana, ma sono tante differenti situazioni che vanno analizzate. Resta un fatto: in un'economia di mercato il lavoro si crea stimolando gli investimenti delle imprese, punto. Non è che c'è un'altra soluzione.
Ecco, non ci sono altre soluzioni, e qui torniamo al reddito di cittadinanza, Calenda, perché si dice che si vuole far ripartire l'economia dai consumi, quindi facendolo spendere nell'economia reale.
Ah, è vero, ha questa funzione, è vero, sì, perché devono spendere tutto.
Sì, ma sono un po' scemotti, perché il problema è che qua i redditi bassi e i prodotti che vengono comprati sono in larghissima parte importati, quindi fanno crescere le importazioni, diminuire il saldo e quindi diminuire il PIL in modo proporzionale. Detto questo, il tema del reddito di cittadinanza non è quello di far crescere i consumi. Il tema del reddito di cittadinanza, o meglio degli strumenti che servono ad aiutare chi è in una situazione di povertà, è una questione di giustizia ed equità sociale. Se invece si vuole stimolare la crescita del prodotto interno lordo o la crescita della ricchezza nazionale o la crescita del reddito, si stimolano gli investimenti che hanno un moltiplicatore superiore. È una questione, come posso dire, tecnica, semplice, per cui questo non vuol dire che non va fatto un sostegno universale alla povertà, che va anzi fatto, ma non si possono contemporaneamente tagliare tutti gli investimenti, perché sennò quello che succede è che non si cresce, non ci sta occupazione, il paese non si rimette in moto.
Senta, a proposito di investimenti, a proposito del suo manifesto Siamo Europei, la questione degli investimenti viene, spesso messa in contrapposizione proprio all'Europa, no? Dice sì, investimenti, poi l'Europa ci retribuisce, l'atteggiamento dell'Europa nei nostri confronti. Coglie anche lei, dal lato del suo manifesto e della sua voglia di gridare al mondo Siamo Europei, però a volte un'ostilità che si traduce non solo nell'aspetto teorico, no euro, l'Europa, la troica, eccetera, eccetera, ma anche concreto, di un'Europa che però dice: da una parte dobbiamo rimetterci in piedi, dovete stare in linea con i conti, però dall'altra l'esigenza anche di far ripartire il paese. C'è un po' un cortocircuito da questo punto di vista.
Allora provo a girarla in questo modo.
Sì.
Immaginiamo che oggi ogni regola europea venga abolita.
Sì.
Domani mattina non c'è più niente, il 3%, il limite e il rientro del deficit col fiscal compact, è tutto cancellato. L'Europa è un'Europa priva di qualunque indicazione sulla tenuta dei conti pubblici. Ok? Allora voi siete al governo e non avete regole europee, abbiamo però il debito, quello ce l'abbiamo perché è nostro, non è dell'Europa, e andate sul mercato a chiedere i soldi. Secondo voi il mercato ve li dà perché non ci sono le regole europee?
Mi sembra che la risposta sia no, perché,
perché la risposta è no. Allora il tema qua è un tema finito, nel senso che il problema non è quello che dice o non dice l'Europa. Ci sono paesi che sono in procedura di infrazione da anni, te ne puoi amabilmente fregare. Il problema è che noi, avendo un debito elevatissimo pari al 132% del PIL, non possiamo nelle condizioni di investire, perché siamo da una finanza.
Un attimo che la sentiamo, l'abbiamo per un attimo persa, Calenda.
Il problema è
che noi abbiamo nel corso degli anni politiche stupide, in particolare alla fine della Seconda Repubblica, ha fatto esplodere il debito e oggi non ci prestano i soldi. Quindi è inutile che noi ci inventiamo o costruiamo un sistema per il quale è l'Europa che ci impedisce. Ripeto, ogni volta che voi vi ponete questo problema, provate a fare un ragionamento.
Lei però ha parlato che servono investimenti per far ripartire l'economia, ma non li possiamo fare per il debito. Qui allora...
Cioè, no, non li possiamo fare per il debito se scegliamo strade differenti. Faccio un esempio. Noi quest'anno spendiamo, diciamo, tra un reddito di cittadinanza e quota 100, 16 miliardi, 15 miliardi, ecco. Allora, la scelta poteva essere differente, si poteva dire: io mantengo intatti gli incentivi agli investimenti privati, non faccio quota 100, aumento per esempio le esenzioni per i lavori usuranti, cioè dico ai lavoratori che fanno lavori faticosi: potete andare in pensione, ma questo costa molto meno di quota 100, rafforzo il reddito di inclusione, ma non così tanto come il reddito di cittadinanza, e taglio le tasse sui salari bassi. Questa è una manovra a saldo invariato rispetto a quest'anno, che stimola gli investimenti, aiuta chi ha salari bassi, questo si fa ripartire i consumi e allo stesso tempo dà un paracadute più forte a chi è in povertà. Punto. Quindi è il mix delle misure che vengono fatte che consente o meno di trovare spazio per gli investimenti. In secondo luogo, e questo è nel manifesto Siamo Europei, quello che noi dobbiamo su cui dobbiamo insistere è che si costruisca un bilancio europeo potente, anche dando la possibilità all'Europa per esempio di fare una web tax come Dio comanda, perché questi che non pagano le tasse, Google eccetera eccetera, sono, come posso dire, è una cosa indegna, e con quei soldi fare dei piani europei che abbiano impatto anche sull'Italia di investimento. Questa cosa è una cosa che l'Europa è pronta a fare.
Questa è una cosa che l'Europa è pronta a fare, ci dice Carlo Calenda in diretta su Radio Cusano Campus.
Prego. Allora, io avrei una curiosità, Calenda, anche perché adesso ha tirato fuori Google ed ho questa curiosità da qualche mese. Non glielo nascondo.
Mamma mia.
Allora, perché lei da Ministro dello Sviluppo Economico e poi ha avuto anche conferma dal settore apposito di Confindustria, sa bene quanto anche l'industria dei videogiochi porta denari in Italia. Quando lei disse causa di incapacità di leggere e ragionare i videogiochi, ma ce l'aveva un po' con quella famosa foto di Renzi Orfini che giocavano alla PlayStation
durante la
campagna elettorale?
E che io ho
sto dubbio da mesi.
Ma Calenda glielo diceva, mica gli manda i messaggi trasversali.
No. Però con questo penso che un ragazzo, un uomo che gioca con i videogiochi, premesso che io non ci sono per mi rompere scatole, però detto questo, ognuno fa quello che vuole. No, io ho detto semplicemente che quando i bambini non hanno ancora sviluppato una passione per la lettura e per il gioco, mettere il gioco reale, metterli davanti a un videogioco, costruisci un mondo che è talmente attraente, talmente forte, che poi va in conflitto con la capacità di leggere. Oggi abbiamo il 50% dei ragazzi italiani, in media nazionale 70 al sud, che non apre un libro in un anno. Io mi preoccuperei di questo piuttosto che del fatto che non giocano sufficientemente ai videogiochi, anche perché il 70% delle famiglie italiane ha una PlayStation o similari in casa, quindi quello non è un problema di priorità.
No, assolutamente. Poi in frattempo aiutiamo Zingaretti sui congiuntivi, ma quelle possono essere gaffe, diciamo, non derivanti dai videogiochi, ma insomma, vabbè, dai, una situazione così, ma adesso...
Mi avvalgo della facoltà
di non rispondere, no, immaginavo. Un'ultima domanda, Calenda, proprio perché, insomma, ci hai espresso, seppur nella sintesi radiofonica, tutta una serie di concetti, di teorie, di studi e di ragionamenti che lei ha fatto, ma poi, come sanno, oggi viviamo in un momento in cui la comunicazione, a volte come una ruspa, distrugge tutto, radia al suolo tutto, e una delle cose che a lei le viene subito appiccicato, ecco, sta parlando il pariolino, no? L'elite
stiamo
contro...
parlando?
Stiamo, ecco, sta parlando, ci racconta la politica il pariolino, no? Questa etichetta del pariolino. Ma a lei, non credo che le dia fastidio più di tanto, però che pensa quando sente questa cosa, Calenda, il pariolino?
Vabbè,
come se fosse
prioritariamente come livello di a livello di informazione direi che non ho mai abitato in vita mia i parioli, ma è incidentale.
Sì.
In secondo luogo direi questo: io ho avuto una figlia a 16 anni, ho incominciato a lavorare a 18 mentre facevo l'università.
Sì.
Da allora in poi mi sono sempre guadagnato il mio stipendio nel mondo privato e non nel settore in cui operavano i miei genitori. Direi che sono molto meno pariolino, pur essendo stato ovviamente nella vita, come posso dire, aiutato, perché proveniente da una famiglia che mi poteva dare una mano.
Sì.
Però i miei mi hanno detto: quando ho fatto una figlia, bene, adesso però ti mantieni da solo. Ripeto, e da allora ho sempre lavorato nel privato, penso sostanzialmente di essere molto pariolino, molto meno pariolino di Salvini, che nella sua vita non ha fatto altro che prendere soldi dal pubblico, cioè spesso e volentieri, come nel caso europeo, non presentandosi al lavoro. Quindi è una, come posso dire, è un'accusa che mi sento di respingere al mittente, serenamente.
Caro Calenda, le auguro buona giornata.
Grazie.
E a risentirci.
Grazie.
Buon lavoro,
grazie.
A presto, a presto.
Grazie. Il sabato del villaggio.
Fausto Bertinotti e Carlo Calenda, protagonisti della puntata di oggi del Sabato del Villaggio, il Villaggio e la Politica, e trovate anche in podcast, ovvero le registrazioni di queste due interviste, come tutte le interviste che vengono realizzate, le tantissime interviste realizzate nel palinsesto della nostra radio, le trovate sul sito radiocusanocampus.it, un sito anche da leggere perché all'interno c'è anche il nostro quotidiano online, Tag 24. Gianluca Fabi augura a tutti voi buon proseguimento di giornata, sempre in compagnia della radio dell'Università Niccolò Cusano.